l'impressione che la regola compie degli usi e costumi, potremmo dire, di queste fanciulle civili, è tale da suggerire l'esistenza di significativi, anche se non, diciamo, chiariti con precisione, discrimini sociali, tanto rispetto al basso quanto rispetto all'alto. Cito dalla regola stessa. Vedete come d'ordinario le fanciulle civili vengono educate in una vita troppo comoda e aliena dalla fatica. Gli esercizi della famiglia semplice e comunali, per i quali la donna ha da Dio incarico speciale e impegno a concio, esse sogliono avere a schifo e da fastidio, come bassezze proprie solo delle fantesche. E qui vediamo indicato un confine verso il basso, evidentemente avvertito, sentito soggettivamente dalle fanciulle di civile condizione e dalle famiglie in cui queste vivevano. Invece alla cultura intellettuale e dagli oggetti di ornamento si dà importanza esagerata ed aria vanitosa, sicché con la superfluità di molti studi, con le lodi, con i cerimoniali, si spingono le allieve a gettarsi oltre i modesti confini del proprio stato, e qui invece vediamo indicato un chiaro confine verso l'alto che viene posto oggettivamente dall'esterno, cioè dal compilatore della regola, di che ne vengono poi a loro desideri incontestabili, alla famiglia disturbi, a tutti un continuo vivere inquieto. Lascio per ora da parte quest'ultima cruciale osservazione, che ben esprime, mi sembra, il senso politico di un'impresa come quella di Biraghi, ma appunto, pur lasciando da parte questo, mi sembra difficile negare che queste annotazioni di costume e di atteggiamento restituiscono un'immagine del milieu sociale di provenienza di queste famiglie decisamente medio e borghese, nel quale confluivano tanto l'opulento banchiere o negoziante, quanto l'istruito, ma non necessariamente ricco, avvocato o funzionario pubblico. Cosa unificasse queste figure tra loro diversissime in modo da inglobarle sotto la stessa etichetta di civili è, come si capisce, il problema che ci si presenta in sede storiografica. La prima risposta che viene in mente, l'assenza di un titolo nobiliare, è certo plausibile, è indicata anche talvolta dalle fonti, per quanto insufficiente a definire il ceto in positivo. Una seconda ipotesi fa leva sull'aspetto, per così dire, materiale economico, implicito del resto nella natura di scuola a pagamento degli istituti, ad esempio, delle Marcelline o delle Orsoline, da cui abbiamo tratto appunto il nostro punto di partenza. Si tratta questa di un'ipotesi che è stata accolta anche da Massimo Marcocchi, secondo il quale, al di là delle differenze spesso notevoli di rango e di ricchezza, ciò che pare unificare il ceto, non ricordo il ceto di queste fanciulle civili, sarebbe il possesso di mezzi finanziari. Su questo punto, apparentemente ragionevole, credo tuttavia che occorra spendere qualche parola. Il fatto è che ai civili, alle persone, soprattutto alle donne di civile condizione, la società lombarda della Restaurazione non ha offerto soltanto programmi educativi, chiaramente a pagamento, ma anche assistenza gratuita e beneficenza. Nasce nel 1823, ad esempio, su impulso e un cospicuo finanziamento della contessa Laura Visconti Ciceri, l'Istituto Religioso Ospedaliero delle Fate Bene Sorelle, il cui scopo era, guarda caso, e cito dalla fonte stessa, di accogliere e curare le ammalate povere di civile condizione della città di Milano. Si tratta peraltro di un progetto e di un'istituzione, questa del Fate Bene Sorelle, il cui interesse storiografico e sociologico sopravanza di molto la relativa importanza materiale della stessa, dal momento che si trattava di un ospedale di ridotte e di piccole dimensioni, ponendo esplicitamente il problema delle relazioni di scambio e di subordinazione tra ceto aristocratico e ceto medio in un campo denso di implicazioni simboliche come quello della beneficenza e della carità. Ma lasciando ad altra occasione l'approfondimento di questo tipo di problema, ciò che questa iniziativa della Milano Benefica suggerisce è però comunque, e mi sembra senza dubbio, la relativa inconsistenza del criterio economico-finanziario a qualificare l'identità civile, l'appartenenza al ceto civile e il godimento di questa condizione civile. È peraltro, se questo, una cosa che dobbiamo in qualche modo inferire anche dal complesso della ricerca, per molti versi innovativa, di Marco Merigi sulla Milano borghese, in cui viene seguita e ricostruita l'evoluzione dei modelli di sociabilità nobiliari, e quindi borghesi, nel lungo 800 milanese. Anche qui, nelle fonti citate, le locuzioni condizione civile e ceto civile ritornano con insistenza. A caratterizzare, ad esempio, la scelta della nascente società filarmonica, siamo nell'anno 1800, di mantenere la necessaria armonia e corrispondenza con il di poco precedente casino nobile, non ammettendo perciò, cito dalla fonte, in qualità di socio che persone del ceto civile. Era la filarmonica, osserva appunto Merigi, anche in virtù dell'estrema elevatezza del canone sociale richiesto per associarsi, il tempo più esclusivo dell'alta borghesia cittadina. Eppure, la condizione civile, questa stessa condizione civile, sarebbe stata di lì a poco anche uno dei requisiti ordinari richiesti per divenire socio della Società Scientifico-Letteraria, l'ultima delle associazioni fiorite in età napoleonica, tra i cui membri non troviamo più agiati esponenti del ceto mercantile e professionistico cittadino, ma giovani studiosi dalle finanze non particolarmente floride. Per quanto restino nell'ombra le origini sociali di questi giovani di belle speranze, di sudati studi e di scarso patrimonio, come dice Merigi, pure il dato sembra significativo di una dilatazione del significato dell'espressione, in termini che alludono più ad aspetti simbolico-culturali e percettivi che non oggettivi e materiali. Se mi è consentito a questo punto un duplice salto temporale e spaziale, questa conclusione emerge anche da attestazioni dell'uso dell'espressione condizione civile sia successive all'unità, ma sempre riferite all'area lombarda, sia precedenti alla restaurazione e riferite alla Napoli murattiana. Nel primo caso mi sembra sufficiente ricordare la definizione che di borghesia alta e media dava Leone Carpi nel celebre suo libro L'Italia vivente, pubblicato a Milano nel 78, in cui appunto la borghesia alta e media viene definita come quella, cito, quella classe di cittadini di civile condizione, quando anche privi di mezzi di fortuna. Nel secondo caso abbiamo invece la testimonianza, ho recuperato la testimonianza di un documento del Ministero degli Interni di Napoli, del 1807, in cui si fa esplicito riferimento a poveri e vergognosi di civile condizione, soggetti alla pubblica beneficenza. Ora, se così stanno le cose, qualificare queste diverse categorie nei termini consueti di borghesia in ascesa appare dunque un poco forzato o almeno insufficiente a circoscrivere il nostro oggetto. Una soluzione più soddisfacente, a me pare, potrebbe essere allora quella di affermare che non le condizioni finanziarie, ma piuttosto la condivisione di un humus culturale, la socializzazione ad uno stesso insieme di norme e regole comportamentali, l'adesione a un codice di condotta, una sorta di comune mentalità e soprattutto, mi verrebbe da dire, un comune insieme di aspirazioni costituiscono i segni qualificanti di questa identità civile. Una identità, aggiungo però subito, che non si dà mai, a differenza di quella nobiliare, in termini univoci e direttamente comprovabili, ma che nasce appunto, in quanto proprio identità squisitamente sociale e sociologica, dall'interazione interpersonale, dal reciproco gioco di auto ed eteroidentificazione, nell'incrocio sempre mobile di rivendicazione e riconoscimento. Un'identità sociale, insomma, in continua trasformazione e ridefinizione, a cui anche l'identificazione sin qui data quasi per scontata con la borghesia o il ceto medio, potrebbe forse alla fine risultare stretta, rimandando piuttosto ad un intricato reticolo sociale multidimensionale, in cui le tradizionali distinzioni tra il nobile ed il plebeo, tra il ricco e il povero, erano non perdute, ma comunque soggette a negoziazione. A mio parere, una precisa equivalenza tra ceto medio e ceto civile non sembra potersi inferire neppure da quella che viene offerta dalla filologia come una delle prime, se non proprio la prima, attestazione dell'espressione nel Settecento lombardo. Si tratta in particolare di una lettera che Alessandro Verri scrive al fratello Pietro nel 1779, e in cui i costumi della plebe romana, e in particolare il disinteresse dei maschi plebei nei confronti per le impressioni che le loro modi di fare potevano produrre, erano contrastati a quelli del, tra virgolette, perché cito, ceto colto e civile, al quale è difficile credere che i due fratelli si sentissero poi tanto estranei. Al di là di questo esempio, mi sembra comunque significativo il fatto che a Milano le reti sociali e le categorie che oggi diremmo borghesi fossero identificate e si identificassero nei termini di una condizione civile a cui i gruppi aristocratici e patrizi potevano evitare di fare riferimento, questo è un punto secondo me importante, non certo per la loro estraneità ad essa, ma piuttosto per la loro ormai connaturata assuefazione a quelle buone maniere di cui la civiltà era da tempo costituita. Certamente, riconoscendosi come ceto civile, gli uomini nuovi della società ottocentesca, quel ceto borghese in ascesa che stava assumendo sempre nuove funzioni, nuovo prestigio all'interno delle istituzioni pubbliche e di quelle professionistiche, sanzionava la sua venuta omologazione alla cultura originariamente nobiliare e patrizia della pulitezza, del comportamento esteriore e della raffinatezza dei costumi. La sostanziale tenuta dalla vecchia idea di questa vecchia idea di civiltà nel senso di politesse è confermata dai repertori linguistici che ancora nel 1834, è il caso ad esempio del dizionario di D'Alberti di Villanuova, definivano la civiltà come costume e maniera di vivere civile, urbanità, gentilezza, costumatezza e creanza. Un'accezione ed un'idea di civiltà che il celebre Nuovo Galateo di Melchiorre Gioia, pubblicato la prima volta nel 1802 e quindi sostanzialmente modificato nel 1820 e poi ancora innumerevole volte sino al 1853, avrebbe contribuito a tenere a lungo in vita. Non entrerò qui nel merito di quest'opera, per cui non posso che rimandare ai lavori fondamentali di Inge Botteri, ma mi limiterò a segnalare come già il semplice sottotitolo di una delle molte edizioni di questa opera offre indicazioni precise al nostro discorso, nel momento in cui esplicita la destinazione dell'opera ai, cito, giovinetti d'ambo i sessi, bisognosi di imparare le buone creanze e nonché di ben contenersi nella vita civile, specificando più sotto di essere un'opera adattata all'uso dei collegi e delle case di educazione e singolarmente raccomandata ai padri e alle madri di famiglia. Ma era al contempo, quella di civiltà, una parola che non poteva non evocare quell'idea decisamente innovativa che il Settecento aveva trasmesso al nuovo secolo e che aveva infine trovato la sua formula espressiva nel neologismo civilizzazione o, preferibilmente, nel caso italiano, incivilimento. Attraverso questi vocaboli, di uso sempre più diffuso, soprattutto nel linguaggio dotto e filosofico, basti pensare a Manzoni, a Leopardi e soprattutto a Romagnosi, per restare appunto in terra milanese, a parte Manzoni, Romagnosi che ne farà il centro, l'asse portante della sua filosofia civile, l'idea di civiltà perde, appunto, attraverso questa nuova formula di civilizzazione e incivilimento, perde sempre più le implicazioni aristocratiche connesse al significato tradizionale di pulitezza, di politesse, trasformandosi da caratteristica di un particolare ceto sociale, distinto dalla massa del popolo, in caratteristica almeno potenziale di un intero popolo pervenuto a un certo livello di sviluppo. In questo significato processuale, l'idea di civiltà e di civile si saldava così con quella di progresso, offrendo più di una ragione per attribuirsi la legittimità del suo utilizzo a indicare se stessi e, per identità o per differenza, agli altri. Lo stesso nuovo Galateo potrà così, nel 1853, essere ripubblicato nella nuova biblioteca popolare dei Cugini Pomba, preceduto da queste parole per noi estremamente significative, a cura degli editori. Cito: «Ora che il popolo non è più plebe e che con l'istruirsi e con l'igentilirsi nei costumi dà prove sicure di cresciuta civiltà, può e deve leggere quei libri che in essa lo raffermino e che anzi in quella via a maggiori e più saldi passi lo manoducano». Nel discorso di una frangia consistente del notabilato laico ed ecclesiastico milanese, ma non solo milanese, di inizio secolo, l'espressione condizione civile assume dunque una valenza ideologica, direttamente produttiva di identità, diventando la formula privilegiata di auto e detto di identificazione di uno strato sociale dai confini sociologici mobili ed indefiniti, che si riconosce tuttavia nella condivisione di un sentire e di un agire determinati. Sentire ed agire, inutile quasi precisarlo, che l'attributo di civile valeva appunto di etichettare, gettando su di esso le implicazioni della lunga, tortuosa tradizione dottrinale ed ideologica costruita attorno al termine e dei suoi derivati, come civiltà e civilmente di antico conio, derivati di antico conio, o a quelli di più recente formazione come incivilimento e civilizzazione. E proprio in questa sua duplice anima, in questa funzione di Gianno bifronte potenzialmente svolta, ancora nell'Ottocento, dall'idea di civiltà, che risiede, a mio parere, la fortuna di questa formula condizione civile. Sospeso tra il retaggio dell'antica civiltà delle buone maniere e il futuro dell'incivilimento, erede del primo così come alfiere del secondo, il ceto civile si presentava così come il naturale candidato al ruolo di elite sociale e politica dei tempi nuovi. Un'elite sociale, tuttavia, che proprio per la sua identificazione in quanto ceto civile e non semplicemente e più riduttivamente come ceto borghese o medio, poteva ben nutrirsi dell'apporto, del contributo e infine anche del sangue di quell'antico patriziato lombardo e soprattutto milanese, che del vivere civilmente, ed è una citazione dalle fonti anche questa, aveva da tempo fatto il segno della propria natura e uno dei titoli di legittimità della propria distinzione. Grazie.
Sembra che questa indagine, anche linguistica e lessicale, sia di grande rilievo perché ci permette appunto di comprendere meglio come questa società si vivesse e come appunto attraverso queste nuove istituzioni caritative cercasse di darsi conto delle nuove esigenze. Quindi c'è proprio un rispecchiamento fra i temi della carità e assistenza, che a questo punto diventano un modo per leggere la società, e la evoluzione, diciamo, dell'autocoscienza. Ecco, sono ricerche appena iniziate, per le quali esistono ben pochi precedenti, e che credo possano dare molti frutti, come implicitamente già risultava, credo, da alcune osservazioni così di tipo storiografico su ciò che già esiste del dottor Santoro.